Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ci recheremo a Assisi, rappresentanti della Chiesa Cattolica, di altre chiese e comunità ecclesiali cristiane, delle grandi religioni del mondo. Vi andremo come credenti in Dio che hanno a cuore le vicende della storia umana.
Tout dialogue véritable porte en lui le germe d'une métamorphose à venir.
It is a great privilege to stand with you to celebrate the anniversary of the first day of prayer for peace, held here under the guidance and leadership.
Au nom du chef spirituel de l'Église arménienne, Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de tous les Arméniens, nous sommes heureux d'exprimer notre plus vive gratitude pour cette excellente initiative.
St. Francis offers us inspiration for how faith in God, open dialogue, and genuine encounter can lead to significant contributions.
By definition, a pilgrimage is much more than a journey. The Hebrew words for pilgrimage are aliyah laregel, which translate...
First of all, let me express my profound gratitude to the Holy Father, Pope Benedict XVI, for inviting me to participate in the day of reflection, dialogue, and prayer.
성스러운 자리를 마련해 주신 존경하는 베네딕토 교황님께 감사드립니다.
Qu'est-ce que l'humanisme? Un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, l'homme et Dieu.
Thank you. Wassalam, salam sejahtera buat kita semua.
Si tratta piuttosto di ritrovarsi insieme in questo essere in cammino verso la verità, dell'impegno deciso per la dignità dell'uomo e del farsi carico insieme della causa della pace contro ogni specie di violenza, distorcisse del diritto. In conclusione, vorrei assicurarvi che la Chiesa Cattolica non desisterà dalla lotta contro la violenza, dal suo impegno per la pace nel mondo. Siamo animati dal comune desiderio di essere pellegrini della verità, pellegrini della pace. Vi ringrazio.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, sono le 13:14 minuti di questo 27 ottobre 2011. Saluto Gustavo Messina in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Fabio Colagrande al microfono e come avete sentito oggi ad Assisi si sta svolgendo la giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia voluta da Papa Benedetto XVI a 25 anni dal primo storico incontro tra le religioni nella città di San Francesco per pregare per la pace nel mondo voluto dal suo predecessore Giovanni Paolo II. Pellegrini della verità, pellegrini della pace è il tema della giornata di quest'anno. 300 i leader religiosi presenti provenienti da oltre 50 paesi, 17 delegazioni presenti per le chiese d'Oriente, compresa quella di Costantinopoli guidata dal patriarca Bartolomeo I, 13 le delegazioni per le chiese e le comunità ecclesiali cristiane dell'Occidente, ampia la rappresentanza dell'ebraismo mondiale, 50 i rappresentanti del mondo islamico, 176 dunque gli esponenti di diverse tradizioni religiose non cristiane e non ebraiche. E quest'anno una novità rispetto ai 3 incontri di preghiera per la pace che si sono tenuti sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II nell'86, nel 93, nel 2002, è presente anche una delegazione esemplare di non credenti, 4 intellettuali che rappresentano gli atei e gli agnostici in ricerca, che vogliono farsi pellegrini della verità insieme ai credenti. Benedetto XVI, come già Giovanni Paolo II nel 2002, è giunto questa mattina ad Assisi viaggiando in treno, partendo dalla stazione Vaticana. Giunto alla stazione di Assisi, il Papa con gli altri leader religiosi si è recato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si è svolto un momento di commemorazione dei precedenti incontri e di approfondimento. Vi abbiamo dato un'idea con un rapido montaggio audio dei diversi interventi dei rappresentanti di alcune delegazioni e anche dell'intervento del Papa che ha preso la parola. Ora è in corso un pranzo frugale nel convento della Porziuncola, all'insegna della sobrietà, un pranzo condiviso dai delegati. Dopo il pasto ci sarà un tempo lasciato al silenzio, alla riflessione di ciascuno e alla preghiera personale. Nel pomeriggio poi un pellegrinaggio simbolico verso la Basilica di San Francesco e questa sera ve la trasmetteremo in diretta la cerimonia di chiusura con il solenne impegno di pace, l'accensione e la consegna delle lampade ai capi delegazione. Noi commentiamo questa storica giornata con un ospite che abbiamo in studio, che saluto e ringrazio, Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, il quindicinale del Movimento dei Focolari, esperto di dialogo interreligioso. Michele, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio Fabio, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Tu stai seguendo questa giornata, subito le tue impressioni a caldo su questo avvenimento storico, questa nuova convocazione delle religioni ad Assisi voluta da un pontefice.
Direi 3 parole: continuità, novità, completezza. Continuità è stato ripetuto in questi giorni più volte, ieri in una bella intervista dal direttore dell'Osservatore Romano, ieri pomeriggio in Parlamento, ieri sera in Parlamento dal Cardinale Cegarai, dal Papa stesso quest'oggi. C'è una continuità per i 4 appuntamenti di Assisi, l'86, il primo, nel 93 per i Balcani, nel 2002 dopo l'11 settembre e quest'oggi. Ebbene, una continuità, chi ha voluto vedere delle discontinuità si è dovuto ricredere. Direi che le immagini sono anche molto simili a quelle di 25 anni fa, le stesse posizioni davanti alla Porziuncola, ma l'emozione è stata molto forte perché il contesto è cambiato. La continuità dell'incontro per la pace delle varie religioni, la continuità dell'espressione per una dimensione umanista della vita, e nello stesso tempo si è mostrato come ci sia novità. Novità che sono indubbiamente il discorso fatto dalla Julia Kristeva, che ha dimostrato come in questa grande operazione per la pace ci siano stati questa volta anche coloro, gli uomini di buona volontà. Questa è una grande novità che anche il Papa stesso ha sottolineato nel suo saluto. E la completezza. La completezza perché mi sembra che in questa Assisi 2011 ci siano i 4 dialoghi della Chiesa, tradizionali della Chiesa Cattolica. Già da Paolo VI, dall'Ecclesia Sua, li aveva codificati in qualche modo nei 4 dialoghi. All'interno della Chiesa ci sono rappresentanti di associazioni, di movimenti impegnati nel dialogo interreligioso in tutti i modi. Ci sono gli ordini monastici, che sono antesignani del dialogo interreligioso, mai dimenticarlo, soprattutto in campo islamico, ma pensiamo anche in India. C'è l'aspetto ecumenico è evidente, i bellissimi discorsi di Bartolomeo, di Rowan Williams sono stati particolarmente apprezzati. C'è il dialogo interreligioso, evidentemente abbiamo visto da David Rosen agli indù, ai buddisti, alle religioni tradizionali africane e così via. E ci sono questa volta anche gli uomini di buona volontà, i non credenti, se si possono chiamare così, che hanno diverse accezioni, che però erano presenti oggi. Quindi una completezza mi sembra assolutamente benaugurante per quello che penso sia il più grande avvenimento religioso dell'anno, non quantitativamente evidentemente, basti pensare alla GMG di Madrid, ma qualitativamente per le dimensioni potenziali che acquista coinvolgendo tutte le religioni, bene, questo sicuramente è l'avvenimento principale dell'anno.
Hai detto bene, continuità, seppure continuità di questa scelta del dialogo interreligioso, seppure in un mondo, in un contesto completamente cambiato dall'86, ma potremmo dire anche dal 2002, era della globalizzazione, era del secolarismo, potremmo dire della secolarizzazione, in cui la Chiesa sta rilanciando l'evangelizzazione, era anche della crisi economica, per dire tre aspetti. Ecco, che senso ha oggi questo dialogo per la pace e la giustizia?
Il contesto è diverso, il Papa stesso l'ha ricordato nel suo intervento, ad esempio parlando delle due nuove forme di violenza, il terrorismo e questa violenza che viene dal voler escludere Dio dalla società. Sono evidentemente due nuove forme di violenza in cui le religioni possono federarsi assieme agli uomini di buona volontà, per riuscire a dare delle risposte credibili. Ecco, il Papa della ragione, chiamiamolo così, ha voluto che fossero presenti anche i non credenti per, come ha detto la stessa Julia Kristeva, è giunta l'ora di credere e sapere insieme. Una bellissima frase, credere e sapere insieme. È questo che bisogna fare in questo momento, nell'epoca della globalizzazione, per riuscire a dare delle risposte credibili. Le religioni, accusate spesso di essere fattori di guerra, di violenza, di separatezza, di separazione, di violenze di ogni genere, ebbene devono dimostrare di essere invece fattori di condivisione, di coesione, di pace, di unità. Direi il Papa stesso ha ricordato nel suo intervento che siamo tutti pellegrini di pace, e in questo pellegrinaggio di pace ha anche chiesto scusa per quei cristiani che hanno usato la violenza, hanno usato la religione per giustificare la loro violenza. Ecco, ha dato la strada anche per tanti altri.
A questo punto, Michele, c'è da individuare dunque un altro aspetto di continuità con Giovanni Paolo II, che è stato, secondo alcuni, proprio il Papa del perdono, con quel famoso gesto compiuto il 12 marzo del 2000, queste richieste di perdono per i peccati commessi dai figli della Chiesa. Sentiamo proprio queste parole pronunciate questa mattina da Benedetto XVI nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.
Come cristiano vorrei dire a questo punto sì. Nella storia anche il nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo pieni di vergogna. Ma è assolutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura. Il Dio in che noi cristiani crediamo, è il creatore padre di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le persone sono tra loro fratelli e sorelle e costituiscono un'unica famiglia. Una seconda tipologia di violenza, dall'aspetto multiforme, ha una motivazione esattamente opposta. È la conseguenza dell'assenza di Dio, della sua negazione e della perdita di umanità, che va di pari passo con ciò. I nemici della religione, come abbiamo detto, vedono in questa una fonte primaria di violenza nella storia dell'umanità e pretendono quindi la scomparsa della religione. Ma il no a Dio ha prodotto crudeltà e una violenza senza misura, che è stata possibile solo perché l'uomo non riconosceva più alcuna norma e alcun giudice al di sopra di sé, ma prendeva come norma soltanto se stesso. Gli orrori dei campi di concentramento mostrano in tutta chiarezza le conseguenze dell'assenza di Dio.
Molto interessante dunque questo passaggio del discorso pronunciato oggi da Benedetto XVI a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, in chiusura degli interventi delle altre delegazioni e delle confessioni cristiane e delle altre religioni. Il Papa è tornato su un tema che è molto forte nel suo magistero, l'assenza di Dio, il pericolo che viene dall'assenza di Dio, ma è interessante che lo ha fatto parlando anche oggi a dei non credenti.
Sì. Di questi non credenti però ha dato una definizione molto elevata quando ha detto che sono comunque in pellegrinaggio verso Dio, la ricerca di Dio. Ci sono nell'ambito, diciamo, di coloro che non credono delle diversissime posizioni, ci sono dai coloro che sono assolutamente in ricerca, che scrivono libri sulla Trinità, sui rapporti all'interno della Chiesa e così via, prendendoli come esempio, ma cercando di capire razionalmente che cosa c'è per l'umanità, che può dire all'umanità la Chiesa stessa. Ci sono anche invece coloro che deridono la religione. Ecco, mi sembra che il Papa evidentemente sia indirizzato più verso quelli che deridono la religione, che non la considerano assolutamente un elemento importante per la coesistenza dell'uomo. A questo proposito mi sembra di poter dire che la grande assente di oggi, ma è anche la grande presente, è la politica. Il Papa e gli altri leader religiosi hanno fatto dei discorsi profondamente politici nel senso più alto del termine, per la gestione della polis. Hanno detto che senza le religioni, senza la ricerca di Dio, la pace è difficile da raggiungere e hanno offerto la loro possibilità. Ieri sera qui a Roma, nel Parlamento italiano, una cinquantina di deputati e senatori hanno voluto celebrare a modo loro il Assisi 2011, invitando il cardinale Cegarai, il rabbino di Segni, l'imam Redouan, e insieme hanno mostrato come la politica abbia bisogno della religione, che la religione in qualche modo possa offrire alla politica quegli strumenti che in questo momento non si ritrova tra le mani per avere la vera pace.
E a questo proposito, visto che la politica mondiale, la politica europea in particolare, è alle prese con la crisi economica, mi colpisce quello che ha detto questa mattina ad Assisi il segretario del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore evangelico norvegese Olaf Fixetveit, che ha ricordato: un grande ostacolo ad una pace giusta è oggi rappresentato dall'alto livello di disoccupazione tra i giovani e in tutto il mondo.
Questo è certamente un elemento onnipresente, direi, oggi ad Assisi. Anche coloro che sono sul posto hanno raccontato, i miei colleghi che sono lì mi hanno raccontato come ci fossero anche tanti disoccupati lì proprio ad assistere a questa, perché si vuole trovare una speranza, si vuole trovare una speranza. Naturalmente per risolvere questi problemi serve anche molto giustizia. La giustizia è una delle cause principali l'ingiustizia è una delle cause principali della mancanza di pace, quindi bisogna lavorare anche sulla giustizia. Mettersi assieme per lavorare per la pace, per la giustizia, per la convivenza pacifica tra gli uomini, ebbene questo è, direi la via principale che le religioni e gli uomini di religione hanno trovato tra di loro per poter cooperare assieme. Più che un dialogo teologico, perché evidentemente tra religioni diverse il dialogo teologico è un confronto teologico, ma è difficile perché ognuno è convinto di quello che, in cui crede evidentemente, e non potrebbe essere altrimenti. Ecco, il mirare a qualcosa di comune, cioè la pace, la giustizia, ecco che questo è praticabile ed è praticato in tutto il mondo.
Allora, siamo con Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, quindicinale del Movimento Aria Focolare. Con lui stiamo commentando la prima parte di questa storica giornata. Per la quarta volta un Papa ha convocato i rappresentanti di tutte le religioni, di tutte le confessioni cristiane, di tutte le religioni ad Assisi per pregare per la pace. E Michele, poco fa tu parlavi di giustizia, dunque riflettiamo anche sulle parole. Questa giornata ha una nomenclatura particolare, giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia. Quindi sicuramente questo elemento, e parliamo in un mondo in un mondo che sta attraversando una crisi economica fortissima, questo elemento fa parte della giornata odierna, che vi dicevo sta vivendo in questo momento la fase del pranzo, un pranzo frugale che vuole essere sobrio proprio per simboleggiare la partecipazione delle delegazioni religiose alle sofferenze un po' di tutto il mondo, un mondo spesso senza pace, potremmo dire anche senza lavoro. Poi nel pomeriggio ci sarà un pellegrinaggio, dopo un momento di silenzio e preghiera, un pellegrinaggio silenzioso, e poi la grande conclusione nella piazza di San Francesco, che è il teatro ideale per queste, il teatro simbolico proprio più forte nell'immaginario per queste giornate interreligiose. Ma torniamo un attimo indietro nella storia, perché dicevo a Michele Zanzucchi prima di entrare in studio, ti ho preparato una sorpresa, perché torniamo ad Assisi 2002, al viaggio che anche in quell'anno si svolse in treno verso la città di San Francesco all'andata e al ritorno, e durante il viaggio di ritorno noi abbiamo intervistato una delle partecipanti a quella storica giornata. Ascoltiamo.
Beh, vedere tutte queste religioni, anche queste chiese, così tutti così uniti, così fraterni, così desiderosi che la cosa si ripeta, perché sentivano... Sa, è difficile spiegare lo Spirito Santo, ma qui lo Spirito Santo, che magari emanava dalla nostra chiesa, dalle chiese, invadeva tutto. Il Papa ha parlato anche, è andato punto del vento, che era simbolo dello Spirito Santo, una forza più grande di quella che noi umanamente potevamo prestare, così anche noi che abbiamo dovuto, sia Riccardi sia io, abbiamo dovuto rappresentare un po' la Chiesa Cattolica, siamo sempre povere creature, ma invece c'era una forza enorme, e pensando che dietro ciascuno c'erano popoli, mondi così vari, così veniva da dire che questa è una forza enorme per la pace e anche per creare appunto questa fraternità che è la base per arrivare domani a quello che pure certi governanti pensano, che adesso essendo stati costretti a prendere contatti anche fra loro, magari sempre lontani come erano, per esempio non so, la Russia con l'America, si può pensare in un domani anche ad una unica comunità mondiale. E l'anima mi sembra proprio quella che si è vista oggi. Di fronte alla forza del male bisogna che venga la forza del bene, ma del bene col B maiuscolo, contro il male magari con l'M maiuscolo. E quindi le religioni, mobilitare la religione, è la cosa più intelligente che è da fare contro questo fenomeno di adesso. Non basta la politica che si muova, non basta la guerra per far giustizia, anzi deve stare attenta a come si muove, ma più occorre l'elemento religioso, è indispensabile.
Così Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, parlava nel 2002, tornando da Assisi, dove aveva partecipato alla giornata di preghiera per la pace voluta da Giovanni Paolo II dopo gli attentati dell'11 settembre. Michele Zanzucchi, quanto è importante la dimensione del dialogo interreligioso proprio nel carisma del vostro movimento?
Certamente è uno degli elementi principali attualmente della vita, delle attività del movimento. E non è che il dialogo interreligioso è nato in Chiara da un preciso progetto, è nato dall'esperienza, come tutto nel movimento è nato da un'esperienza, da atti di amore, come diceva Chiara stessa, nei confronti di persone particolari. Nel 77 ricevette il premio Templeton per il progresso delle religioni a Londra ed in quell'occasione incontrò i leader religiosi del mondo intero e lì iniziò un lavoro proficuo che poi è andato avanti con buddisti, con indù, con musulmani, ad esempio attualmente in Algeria, in altri paesi arabi ci sono delle forti presenze del movimento anche tra i musulmani che vivono più dialoganti, più aperti, più disponibili a capire che le religioni devono mettersi insieme per poter portare il loro contributo di pace, di serenità, di giustizia all'umanità. Direi che l'intuizione di Chiara è stata anche quella di rendere praticabile questo dialogo a tutti. E come? Lei ricordava sempre la regola d'oro, questa regola presente in tutti i grandi libri delle religioni e anche delle grandi filosofie: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Ebbene, questa è una regola praticabile. Quindi Assisi non è un punto di partenza, è anche un punto di ripartenza, ma è anche un punto di arrivo di tutta questa gente che nel mondo, non solo i focolarini, evidentemente tutti coloro che nel mondo lavorano per la pace e il dialogo interreligioso, si sono ritrovati come ad Assisi dopo un'infinità di iniziative di ogni genere, sociali, politiche, economiche, per riuscire a portare un mondo più giusto e più pacifico. Ecco, questo è l'eredità che Chiara Lubich ha lasciato in questo campo e che penso venga raccolta ancora oggi da migliaia, da milioni di persone.
Siamo con Michele Zanzucchi, stiamo seguendo dunque questa giornata voluta da Benedetto XVI ad Assisi, giornata che, come vi dicevo in apertura, ha riunito 300 leader religiosi provenienti da oltre 50 paesi. Michele, il Papa ha anche spiegato perché oggi ha voluto dei non credenti ad Assisi e ha detto che la loro lotta interiore, il loro interrogarsi è anche un richiamo per i credenti a purificare la loro fede. È sintomatica questa scelta di Benedetto XVI, che ha così, come dicevamo in apertura, caratterizzato un po' quella che è un'intuizione di Giovanni Paolo II, portandola avanti veramente a delle conseguenze magari estreme per qualcuno. Sappiamo che ci sono anche dei critici, no, rispetto a queste iniziative.
Certamente, ma è una tradizione che è iniziata già con Paolo VI. Paolo VI aveva un grande rapporto con i non credenti e con anche tutto il mondo laico in genere. Giovanni Paolo II, che ha vissuto nell'ambiente che conosciamo, in Polonia, sotto il comunismo, aveva evidentemente una facilità e una propensione ad avere questo rapporto. E Benedetto XVI, che è il Papa, come dicevo, della ragione, il Papa dell'approfondimento, della ragione che va assieme alla fede, ebbene, non poteva non fare questa scelta, probabilmente. È stata una scelta voluta con tutto se stesso e questo dice quanto ci sia una continuità nel pensiero della Chiesa, nell'azione della Chiesa, che si è materializzata quest'oggi anche con la presenza di questa donna, tra l'altro l'unica donna che ha parlato stamattina, Giulia Kristeva, che è una persona, una professoressa di una grandissima umanità, che ha proposto questo umanismo che deve unire credenti e non credenti per lavorare per la pace. Quando ha detto Giulia Kristeva, l'ipotesi della distruzione non è la sola possibilità, è stato molto forte, perché per tanti la distruzione, la fine, la disgregazione di questo globo è in fondo l'orizzonte possibile. Noi dice no, non è solo questo, mettiamoci a pensare, a sapere e a credere insieme. Questo è stato un grande momento, penso, di questa mattinata.
Prendiamoci una pausa di carattere informativo, ascoltando i titoli del TG1 delle 13.30, qui sulla Radio Vaticana in diretta. Li ascoltiamo, sono andati in onda circa 6 minuti fa, la regia li ha registrati per noi.
Alluvione in Liguria e Toscana, ancora un corpo nelle acque di Monte Rosso, 7ª vittima, nello Spezzino mancano acqua, luce, gas e cibo, frazioni isolate ad Aulla. Berlusconi prova superati in Europa, manterremo gli impegni, nessun rischio sociale, le opposizioni all'attacco, Premier venga in Parlamento. Nella notte l'accordo europeo contro la crisi del debito, aumenta il fondo salva stati, le borse volano, Milano guadagna il 4%. Assisi, giornata del dialogo e preghiera, 300 rappresentanti di tutte le religioni, il Papa, la fede non può mai essere motivo di violenza. In migliaia a Coriano per i funerali di Simoncelli, cerimonia in diretta TV nel pomeriggio, maxi schermi anche all'autodromo di Misano. Festa del cinema di Roma, apre il film di Luc Besson dedicato alla vita del premio Nobel San Suu Kyi e il sorriso della Cruz illumina la capitale. Buongiorno dal TG1. Anche oggi in apertura Europa e maltempo. A Bruxelles la notte scorsa è stato raggiunto un accordo a difesa dell'euro e sono stati accolti gli impegni presi dal governo italiano. Ma da 48 ore un pezzo d'Italia tra Liguria e Toscana combatte contro un mare di fango e di acqua. Allora noi siamo collegati con i nostri inviati, con Bruxelles, con la nostra corrispondente Mariolina Sattanino e con i nostri inviati nei paesi più colpiti dall'alluvione. Flavio Lorenzoni si trova a...
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo riascoltata insieme qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, ma io vi ricordo che alle ore 14 ci sarà il Radio Giornale, edizione internazionale in lingua italiana, mezz'ora di notizie dal Vaticano e dal mondo, quindi avrete anche un ampio resoconto dai nostri inviati di quanto sta accadendo ad Assisi per questa giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia voluta da Benedetto XVI a 25 anni dal primo incontro di Assisi ideato da Giovanni Paolo II, dal suo predecessore. E vi ricordo anche che potete intervenire in questa diretta con i vostri pareri, i vostri commenti, inviando i vostri sms al numero 335 12 43 317, vi ripeto 335 12 43 317, se state seguendo la giornata di Assisi dateci il vostro parere, i vostri commenti, 335 12 43 317, mentre il nostro numero verde, numero telefonico a vostra disposizione gratuito è 800 208 802, 800 208 802. Vi ricordo che questo pomeriggio potrete ascoltare sulle nostre frequenze la radiocronaca della seconda parte di questa giornata, quando dopo il pellegrinaggio da Santa Maria degli Angeli su a salire verso la Basilica di San Francesco ci sarà la cerimonia conclusiva, cerimonia che sarà centrata sulla rinnovazione solenne del comune impegno di pace da parte di tutti i delegati delle diverse confessioni cristiane e diverse religioni, e poi sull'accensione e la consegna simbolica delle lampade ai capi e delegazioni. Anche in questo caso ci sarà un nuovo intervento di Benedetto XVI che chiuderà gli interventi di altri rappresentanti delle delegazioni. Anche in questo caso, lo segnaliamo, così come è avvenuto questa mattina, a prendere la parola assieme a un rappresentante, ai rappresentanti religiosi, sarà anche un rappresentante di questa delegazione esemplare dei non credenti che sono presenti oggi ad Assisi per volere di Giovanni Paolo, per volere, scusate, di Benedetto XVI, ma anche in linea, in continuità con l'iniziativa del Cortile dei Gentili che il Pontificio Consiglio della Cultura ha ideato proprio ispirandosi a delle parole di Papa Benedetto. Sono quasi le 13:41, noi ci prepariamo a dare ora la linea ad Assisi al nostro inviato Luca Collodi, perché so già che ha un ospite illustre per commentare dal vivo questa giornata.
Chi ha un iPhone, un iPod o un iPad può seguirci sul seguente indirizzo: http://rv.va/5 e in più su Twitter.
Uno dei nostri inviati, Luca Collodi, questa mattina è giunto ad Assisi viaggiando in treno insieme al Papa, insieme alle delegazioni religiose, e quindi ripercorrendo l'itinerario che aveva compiuto Giovanni Paolo II nel 2002 per giungere nella città di San Francesco. Ci colleghiamo con lui.
Con il Papa ad Assisi.
Trasmissione realizzata in collaborazione tra Radio Vaticana e FS News Radio, la radio ufficiale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi in diretta da Assisi. Siamo praticamente ai piedi del convento di Santa Maria degli Angeli, nella zona dove nel pomeriggio si terrà l'atto conclusivo di questa giornata di riflessione sulla pace nel mondo, iniziata questa mattina con la partenza del treno papale delle Ferrovie dello Stato italiane intorno alle 7:58 dalla stazione dello Stato della Città del Vaticano per Assisi. Il treno tornerà nella stazione dello Stato della Città del Vaticano, riportando il Papa con le delegazioni dei capi religiosi presenti qui ad Assisi. Intorno alle 19:10 è prevista la partenza. Ma io vorrei salutare subito il primo ospite di questo collegamento. Si tratta del sindaco di Assisi, Claudio Ricci, che ringraziamo per essere sulla Radio Vaticana e su FS News Radio, la radio del gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane, che trasmettono a reti unificate. Sindaco Ricci, Assisi è una città più religiosa o più laica?
Ma credo che è una città fondata sul suo spirito francescano, che però ha dato anche vita all'arte pittorica europea. Assisi è nota in tutto il mondo per le storie, la spiritualità, l'umanità, la socialità di Francesco e di Chiara, ma attraverso il francescanesimo ad Assisi nasce anche l'arte pittorica europea. Nasce quindi quella identità culturale europea a cui spesso occorre sempre più fare un richiamo. Devo dire che lo spirito di Assisi è uno spirito che parla a tutti. Da 25 anni a oggi credo che questo spirito sia ampliato. Oggi il Santo Padre Benedetto XVI ha sottolineato fortemente che in questa giornata di preghiera per la pace sono presenti anche non credenti, sono presenti uomini di scienza. Il senso pieno, il gesto forte che sta accadendo in queste ore, che accadrà nel pomeriggio, è quello del pellegrinaggio, del cammino. Occorre camminare insieme. Nel cammino ognuno conserva la propria identità. L'identità non può essere diluita. Spesso Benedetto XVI ricorda dialogo sì, ma senza sincretismo. Ecco, le identità culturali, spirituali, religiose vanno sottolineate, rafforzate, non diluite. Però queste identità debbono camminare insieme, debbono avere il coraggio di camminare insieme. E nel senso del pellegrinaggio, il cammino è anche un cammino in salita e a piedi. Questa è l'etimologia della parola pellegrinare, pellegrinaggio. Ciascuno conserva la propria identità, il proprio passo, ma si cammina insieme verso la meta unica del dialogo, della comprensione, ma negli interventi di questa mattina verso qualcosa anche di più ampio, più avvolgente, questo nuovo umanesimo di cui ormai si sente la necessità come chiave di reciproca comprensione fra tutti noi.
Sindaco Ricci, lei ha ricordato quanto detto dal Papa questa mattina, qui ad Assisi sono presenti persone che non credono ma sono in cammino per cercare la verità. Lei è un uomo delle istituzioni, anche se delle istituzioni locali. Quanto è importante la verità nel gestire il bene comune della gente?
È molto importante, soprattutto oltre che alla verità, il grande spirito di servizio. Credo che si parla oggi molto del ruolo della politica. Mi sembra che il ruolo della politica debba tornare molto francescanamente al silenzio, alla sobrietà, al costruire, al dialogo. Soprattutto deve trovare la politica quell'umanesimo che significa stare sempre né avanti né dietro, ma al fianco della gente, sempre e comunque. Un po' come se anche fare politica fosse un pellegrinaggio. Credo che questi valori un po' antichi anche della politica, potremmo dire anche nobili della politica, vanno fortemente reintrodotti, considerando che la propria missione politica ha un senso solo quando, come dicevo, si riesce a stare al fianco della gente, quasi come se si fosse in cammino con la gente verso il raggiungimento degli obiettivi che la pubblica amministrazione si pone.
Un'ultima domanda, Sindaco Ricci, poi daremo la voce anche a un altro ospite già in collegamento. Assisi vuole dedicare allo spirito di Assisi, quindi pensando anche a Giovanni Paolo II, un museo dello spirito di Assisi. A che punto siamo?
Con il Vescovo di Assisi, in questi mesi di preparazione, unitamente alle famiglie francescane, abbiamo fatto una riflessione sul senso anche dell'eredità. Il beato Giovanni Paolo II e oggi Benedetto XVI ci lasciano una eredità. Assisi deve cullare questa eredità. Le pietre di Assisi debbono essere intrise di questa eredità. E quindi noi pensiamo che sia giunto il momento ad Assisi di creare un luogo documentale, un museo vivente, un museo di testimonianza, perché comunque oggi sono necessari testimoni viventi del dialogo, dedicato appunto al dialogo fra le religioni e la pace. Con la consapevolezza che Assisi potrebbe anche essere un luogo dove i popoli tra di loro possano dialogare fino anche ad arrivare a fondamentalmente firmare trattati di pace. Noi riteniamo che la città di Assisi, per questa sua capacità di accogliere, le pietre di Assisi accolgono, hanno accolto San Francesco, accolgono le religioni, accolgono i popoli, possono essere anche il luogo dove gli stati, le nazioni, i popoli possano anche firmare e raccordarsi fra di loro per il bene e il bello delle proprie comunità.
Lei quindi al termine di questa giornata propone Assisi come luogo di pace, cioè come luogo concreto per firmare trattati di pace tra popoli e nazioni in conflitto?
Sì, credo che ormai il termine pace da solo non abbia più grandi significati, questa mattina è stato ripetuto, va sempre declinato in strumenti di pace e tra gli strumenti di pace vi sono anche quelli della diplomazia che qui potrebbero trovare punti di collimazione, contatto, speranza e cammino.
Grazie al sindaco
Grazie
di Assisi, Claudio Ricci, nostro Grazie. Ospite, auguri e buon lavoro. Mentre noi dovremmo avere in collegamento da Roma Federico Fabretti, che è il direttore della direzione centrale media del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Fabretti, ben trovato.
Sì, sono io, buongiorno, grazie a tutti voi.
E allora oggi le Ferrovie dello Stato sono state protagoniste in questa giornata di pace perché hanno trasportato con un treno speciale in partenza dalla Città del Vaticano 300 delegati con il Papa per parlare e pregare di pace, per la pace qui ad Assisi. Qual è il senso per le Ferrovie dello Stato di questo giorno, Fabretti?
Beh, intanto è sicuramente un senso di grande orgoglio, immagino che già l'abbia detto il nostro amministratore delegato Mauro Moretti nel collegamento che avete fatto durante il viaggio di andata, un grande orgoglio aver contribuito ancora una volta con il Vaticano, un evento così importante dal punto di vista ovviamente religioso, aver contribuito mettendo a disposizione i nostri mezzi e le nostre risorse organizzative.
Federico Fabretti, tra l'altro dobbiamo dire che i rapporti tra i papi, penso a Giovanni XXIII e anche a Giovanni Paolo II, con le ferrovie, con i treni, non è casuale.
Ma assolutamente non è casuale, perché il rapporto, diciamo, tra lo Stato Pontificio e le ferrovie affonda le proprie radici, ma addirittura si va al 1849, quando fu Pio IX il primo Papa a viaggiare sulla prima ferrovia in assoluto costruita in Italia, appunto la Napoli Portici, e da allora nacque un rapporto, un sodalizio vero e proprio, perché i collegamenti più importanti, i primi collegamenti italiani furono fatti oltre alla Napoli Portici anche grazie all'intervento e all'interessamento dello Stato Pontificio. E ricordiamo la Roma Frascati, la Roma Civitavecchia, la Roma Velletri e la Roma Ancona. Ma ci sono anche molti altri, non so se magari può interessare raccontare anche altri aneddoti del rapporto, di questo rapporto che c'è stato tra il Vaticano, tra lo Stato Pontificio e le ferrovie. Ne citerò soltanto alcuni. La stazione Vaticana fu costruita da Pio XI nel 1929 a seguito dei patti lateranensi, quindi della riconciliazione tra lo Stato Vaticano e lo Stato italiano. E per esempio possiamo dire che nel 59 partì dalla stazione ferroviaria Vaticana il convoglio speciale che le ferrovie italiane misero a disposizione del Vaticano per la traslazione della salma di Pio X a Venezia, per volere appunto del Papa Buono Giovanni XXIII. Ce ne sono molte altre aneddoti che, se volete, possiamo raccontare ancora. Nel 62 ci fu lo storico pellegrinaggio di Papa Giovanni XXIII ad Assisi, il primo, in treno, e qui è una particolarità che si può raccontare, cioè che fu usato il treno messo a disposizione dal Quirinale, era il treno presidenziale, era un ex treno reale, le 10 carrozze che il Quirinale appunto avevano ereditato dalla Casa Savoia. E c'era una prima vettura che era un locomotore, che veniva ovviamente il locomotore, poi la seconda era il carro riscaldo, c'era un impianto di riscaldamento, poi un carro scudo, carro si intende carrozza, vagone, con funzioni protettive, e poi dopo la vettura salone, dove c'era uno studiolo e un inginocchiatoio con velluto rosso, dove appunto il Papa poteva fare le preghiere, le sue meditazioni. Un'altra cosa interessante da raccontare è che quando ci fu appunto il viaggio di Giovanni XXIII ad Assisi, il Papa lo passò praticamente quasi tutto al finestrino a guardare il panorama. Era la prima volta che il Papa, dopo la guerra, lasciava Lazio appunto in treno, e passò tutto il tempo al finestrino a guardare il panorama, e appena arrivò, ovviamente in orario, dichiarò, così raccontano le cronache di allora, di essere contento di aver fatto un buon viaggio. E questa frase naturalmente riempì tutti noi ferrovieri di orgoglio.
E quindi, Fabretti, tanta storia della Chiesa passa attraverso la storia anche delle ferrovie. Un ultimo flash, dobbiamo dire che oggi è anche la festa di tutti i ferrovieri per l'impegno al servizio quotidiano della collettività che le ferrovie pongono ormai da molti anni anche per la crescita di questo paese.
Assolutamente sì, questo è anche bello che lo diciate voi, non lo volevo dire io, ma a questo punto ne approfitto, lo dico, la festa di tutti i ferrovieri, le ferrovie che come noto, hanno svolto un ruolo importantissimo nel, diciamo così, nel processo di unificazione del paese, ha un po' accompagnato tutto il nostro Stato nel corso della sua storia, dal 1849 in poi. Le ferrovie italiane sono nate dopo, nel 1905. I ferrovieri contribuiscono sempre a e partecipano ai grandi eventi che lo Stato nazionale, lo Stato italiano vive, mettendo a disposizione mezzi, strutture, eccetera, dalle gli eventi diciamo importanti, anche contribuisce anche alle calamità, mettendo a disposizione magari carrozze e aiuti veri e propri.
Molto bene. Io ringrazio Federico Fabretti, direttore della Direzione Centrale Media del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Grazie, a presto risentirci, buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
Noi chiudiamo questo collegamento, ricordiamo che questo programma è realizzato in collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con FS News Radio. E chiudiamo con un collega, ma soprattutto un amico, Amerigo Vecchiarelli, caporedattore centrale di TV 2000, la televisione della CEI, che oggi parteciperà e concluderà il momento della giornata di preghiera di Assisi. In che modo, Vecchiarelli?
Guarda, non è che sarò io a chiudere il momento di preghiera, sarò io in qualche modo
a guidarlo,
sì, perché l'ultima parte, quella conclusiva prima del pellegrinaggio che i leader religiosi insieme al Papa faranno sulla tomba di San Francesco, quindi è un momento in cui si ritroveranno sul palco e ognuno di loro farà il loro proprio impegno appunto per la pace, per il mantenimento della pace. Ci sarà un piccolo segno, una lampada che sarà data nelle mani di ciascun leader, e poi ognuno nel segreto della propria coscienza farà la sua preghiera al proprio Dio per mantenere l'impegno preso.
E certamente tutto questo avverrà davanti a Papa Benedetto XVI in diretta televisiva a partire dalle 16:15.
Saranno 12 o 13 leader religiosi che parleranno, ci sarà anche un non credente, l'ultimo prima del Papa, che dirà le sue cose in pochi secondi, ma efficaci sicuramente.
Vecchiarelli, qual è l'impressione di questa giornata per te, che vivi sia sul piano professionale ma anche come cristiano?
Io credo che da questo punto di vista, tenendo presente da dove veniamo, cioè dall'incontro che fece Giovanni Paolo II 25 anni fa con delle situazioni particolari che erano in piedi allora, dobbiamo renderci conto che anche adesso forse c'è bisogno di pregare forte per il mantenimento della pace. Ognuno può fare, può mettere il proprio tassello per costruirla e soprattutto per mantenerla.
Grazie al caporedattore centrale di TV 2000, Amerigo Vecchiarelli.
Grazie,
auguri e buon lavoro per questo momento finale della giornata di preghiera per la pace ad Assisi. Noi abbiamo terminato. Io ringrazio Vincenzo Proto e Mario Scattona per la parte tecnica, in redazione Francesca Sabatinelli, qui ad Assisi, altra inviata della Radio Vaticana. Ricordo e saluto gli amici che ci seguono attraverso FS News Radio del gruppo Ferrovie dello Stato. Da Luca Collodi e tutto da Assisi, linea a Roma.
Con il Papa ad Assisi.
Trasmissione realizzata in collaborazione tra Radio Vaticana e FS News Radio, la radio ufficiale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
E vi salutiamo anche qui da Roma, dalla Regia 9, anzi meglio dalla Città del Vaticano, dove abbiamo commentato questa prima parte della giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia voluta da Benedetto XVI ad Assisi, con Michele Zanzucchi, direttore di Città Nuova, che voglio salutare e ringraziare. Grazie Michele per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi aspettiamo il prossimo numero di Città Nuova, dedicato, credo, anche a questo avvenimento.
Certamente, certamente sarà dedicato.
Allora, grazie alla regia, e tra poco il nostro radiogiornale.